In questo incontro ci soffermiamo su una prima parte del capitolo 37, l'inizio della storia di Giuseppe, della sua vicenda. Precisamente di questo primo capitolo, i primi 12 versetti che distinguiamo anche rispetto al tenore del testo e del racconto testuale in due momenti. Il primo riguarda i primi 4 versetti e la presentazione della famiglia con il padre, le mogli, i figli e quindi i fratelli. Nel capitolo primo, dal versetto 5 al versetto 12, c'è la figura di Giuseppe che origina la lacerazione e la divisione di questa famiglia, mettendo in luce le ragioni, secondo il narratore, che determinano la frantumazione delle relazioni sane dentro la famiglia. Dicevamo ieri che quando si parla di fratellanza si parla di una relazione in parte data o acquisita, ma che domanda una disponibilità ad essere costruita. Diversamente la fratellanza vegeta o ancor peggio si distrugge. Il nostro capitolo, nella parte che ci interessa in questo incontro, mette in luce un episodio drammatico. E data appunto la qualità del racconto, non bisogna temere di soffermarvisi a lungo, dal momento che ci viene raccontata una crisi che bisogna ben capire nelle sue realtà che la costituiscono, crisi che il seguito del racconto dovrà a poco risolvere. E siccome la soluzione graduale di questa crisi è lunga, per certi versi è anche estenuante, si capisce dai cenni iniziali di questa storia che la crisi è complessa, molto complessa. Anche se, ricordavo ieri, chi racconta questa storia non indugia in eccessivi dettagli, è piuttosto sobrio nel raccontare. Ma verosimilmente c'è una ragione che giustifica il carattere conciso del narrare. E la ragione è quella di implicare il lettore, quasi di invitarlo a fare non soltanto una parte passiva, subita di ascoltatore, quanto piuttosto di lasciarsi coinvolgere e provare lui stesso a dire, dopo averle capite, le gravi ragioni di questa dissoluzione relazionale dentro la famiglia. Dobbiamo quindi sentirci implicati e quindi fare la nostra parte. Una crisi esclusivamente familiare. Una crisi che è presentata nei suoi due aspetti essenziali. Un rapporto privilegiato fra il padre e un figlio rispetto ai molti che ha. E qui il narratore sembra dire, bisogna che riflettiamo sul concetto di preferenza nelle relazioni. È vero che Dio non fa preferenze di persone, sentiamo dire. Supponiamo nel suo amore, nell'amarle. Ma è altrettanto vero che la storia della salvezza è una storia di preferenze. Ha preferito Dio un popolo. All'interno di quel popolo ha preferito una tribù. All'interno di quella tribù ha preferito un re. Da quel re è venuto il Messia, il quale aveva un discepolo che prediligeva. Noi dobbiamo certo essere consapevoli che Dio non preferisce nella madre. Ma bisogna capire, sembra dire il racconto, che cos'è la preferenza? E se la preferenza da sola può rappresentare una causa di frattura, o se la preferenza magari non induca un modo di vedere che non è sano. E quando il modo di vedere non è sano, si dice in italiano con una parola che etimologicamente dice la malattia del vedere. La parola è invidia. Invidia significa non vedere bene. Dunque, un rapporto privilegiato è il primo aspetto che sfocia nella separazione. Il secondo aspetto è che la separazione è dovuta all'odio. Un odio da parte di fratelli nei confronti di coloro che ritengono, perché così vedono loro, il figlio o un figlio prediletto. E quest'odio, così si conclude il racconto nel versetto 12, quest'odio genera una disgrazia per tutti. Lo leggiamo rapidamente questo segmento che parte dal versetto 1 e giunge al versetto 12. E poi delle due parti nelle quali distinguiamo questa riflessione faremo alcune considerazioni su questa narrazione. Giacobbe prese dimora nella terra ove suo padre era stato straniero, la terra di Canaan. Quella che segue è la storia della sua discendenza. All'età di 17 anni Giuseppe faceva il pastore del gregge assieme ai suoi fratelli. Era un ragazzino, stava con i figli di Bila e quelli di Zilpa, entrambe mogli di suo padre. E accadde che riferì a questi, cioè al padre, le maldicenze dei fratelli. Israele prediligeva Giuseppe fra tutti i suoi figli, poiché lo aveva avuto in vecchiaia, perciò gli aveva donato una tunica lunga. I suoi fratelli notarono che il loro padre lo amava più di più fra tutti gli altri suoi figli, quindi presero a odiarlo, al punto che non riuscivano a parlargli con serenità. oppure al punto che non lo salutavano nemmeno, oppure al punto che non potevano parlargli in pace. Sono tre possibili traduzioni di questa enigmatica rappresentazione della frattura dei fratelli con Giuseppe. Non riuscivano a parlargli con serenità, non lo salutavano nemmeno, non potevano parlargli in pace. Probabilmente la via migliore per capire il senso di questa parte conclusiva del versetto 4 è tenere uniti questi tre elementi. Il primo, non si parlavano serenamente tra di loro. Il secondo, neppure si salutavano. Il terzo, non sapevano parlare in un clima di pace. Questa è la prima parte. La seconda, dal versetto 5 al versetto 12 compreso, una volta Giuseppe fece un sogno e lo riferì ai suoi fratelli, facendo sì che questi lo odiassero ancora di più. Infatti egli ebbe a dir loro: ascoltate il sogno che ho fatto. Ecco, noi raccoglievamo i covoni in mezzo al campo, quando improvvisamente si alza il mio covone, restandosene diritto. A questo punto i vostri covoni si raccoglievano intorno e si prostravano di fronte al mio. Allora i suoi fratelli gli ribatterono: vorresti dire che sei destinato a regnare su di noi o a governarci? E lo odiarono ancor di più per i suoi sogni e le sue parole. Ma Giuseppe fece un altro sogno e lo raccontò a suo padre e ai suoi fratelli. Ecco, ho sognato ancora. Il sole, la luna e 11 stelle mi si prostravano dinanzi. Allora suo padre lo rimproverò. Che razza di sogno è questo? Significa che io, tua madre e i tuoi fratelli verremo a prostrarci davanti a te con la fronte a terra? I fratelli di Giuseppe si ingelosirono, o anche si può dire, gli portavano invidia, mentre suo padre tenne a mente l'episodio. Ora, così termina la prima parte, i suoi fratelli andarono a pascolare il gregge del loro padre a Sichem. Dunque, dicevo, dopo aver ascoltato questo racconto, che peraltro tutti conosciamo, vediamo di soffermarci sulla prima parte, primi quattro versetti, che cominciano con una formula che è abituale nel libro della Genesi, ed è l'ultima volta che troviamo questa formula. Quella che segue è la storia della sua, cioè di Giacobbe, discendenza. Di per sé, data la premessa, ostante la premessa, avremmo dovuto sentire in questa storia, in primo luogo, Giacobbe e tutti i suoi discendenti, non la concentrazione immediata sulla divisione della famiglia di Giacobbe. Ma credo che ci sia una ragione che spiega questa insolita introduzione, poi smentita, cioè la storia della discendenza di Giacobbe. Ed è quella che il racconto che segue poi giustifica e che ancora si vede anche nella nostra società. E cioè, i figli rischiano di diventare il risultato di ciò che sono stati i loro padri se non si appropriano della loro autonomia. Liberandosi dall'influenza del padre e dalle interferenze della sua presenza nella loro esistenza. Compito dei figli? Anche questo è un elemento che spesse volte emerge dal racconto. Compito dei figli è risolvere i conflitti irrisolti dei padri. In questo modo la continuità dei padri non dipende solo dalla capacità dei padri di dare la vita, ma anche dalla capacità dei figli di affrancarsi dal peso che talvolta i padri rappresentano. Ecco perché la storia dei figli di Giacobbe è la storia ancora di Giacobbe. Nella misura in cui i figli di questo patriarca devono liberarsi da un pesante retaggio per poter diventare in verità figli e fratelli. Quindi la discendenza di Giacobbe è segnata dalla paternità di Giacobbe. E questa discendenza, infatti, inizia con Giuseppe, che non è il primogenito, anzi è il penultimo dei figli di Giacobbe, però è il primogenito nella preferenza del padre. Sappiamo che nella vita di Giacobbe all'inizio vi fu il desiderio di una preferenza da parte di Giacobbe, che ha coinciso con la progenitura. Un elemento che, questo della preferenza paterna, affiorerà molto presto, ma in questi versetti c'è una cosa ancor più fondamentale rispetto alla preferenza: le relazioni fraterne in quella famiglia. Vengono descritte, come abbiamo sentito, in questo modo. All'età di 17 anni Giuseppe faceva il pastore del gregge assieme ai suoi fratelli. Era un ragazzino, stava con i figli di Bila, quelli di Zilpa, entrambe mogli di suo padre, ma erano delle serve. E accadde che riferì al padre le maldicenze dei fratelli. Ecco ciò che preme. Che tipo di relazione c'è in quella famiglia? Di Giuseppe ci viene specificata addirittura l'età, 17 anni. Per 17 anni Giacobbe mantiene Giuseppe a Canaan e per 17 anni Giuseppe manterrà il padre Giacobbe in Egitto, così sentiamo dire verso la fine del racconto della storia nel capitolo 47, verso 28. Giacobbe visse nella terra d'Egitto 17 anni. Si tratta di un equilibrio. Il figlio Giuseppe restituisce al padre quanto il padre ha dato al figlio. Altro elemento, era pastore, dice il racconto di Giuseppe. E forse, anche se il lettore non conosce ancora tutta la storia, che andrà conoscendo man mano la legge e man mano la medita, il fatto di dire che Giuseppe era pastore è un modo di anticipare l'essenza del futuro ruolo di Giuseppe. Sarà pastore di se stesso Giuseppe, dovrà prendersi cura, seguendo la strada che lentamente lo renderà un uomo saggio, attraverso un percorso fatto di prova, di sofferenza, di umiliazione. Sarà un pastore dei suoi fratelli, accudirà a loro nel momento della carestia la possibilità di sopravvivere. Sarà un pastore in favore dell'Egitto, dal momento che avrà, questo è uno dei significati biblici del termine pastore, una funzione di governo nella terra d'Egitto. Oltre ad essere pastore diciassettenne, aveva delle buone relazioni con i figli delle serve, Dila e Zilpa, e non con quelli della moglie vera di Giacobbe, che era Lia. E qui abbiamo a che fare con un grumo di tradizioni giudaiche che spiegano questa sorta di incongruenza, che Giuseppe, in quanto figlio di una moglie legittima, Rachele di Giacobbe, preferisce avere rapporti o intrattenere relazioni con i figli, certo del padre, ma delle serve, piuttosto che con i fratelli, che egli si trova in quanto figli di Lia, la prima moglie, e di Giacobbe. Le tradizioni giudaiche vedono in questo atteggiamento di Giuseppe una sorta di tendenza positiva a ripristinare all'interno della famiglia i rapporti non puliti, non buoni, tra i figli della moglie prima di Giacobbe e i figli appunto delle serve. Giuseppe quindi fin da subito sta dentro un gruppo familiare segnato da tensioni interne, che poi lo renderanno protagonista di queste tensioni. È un modo, dicevo ieri, che ci aiuta ad apprezzare la prospettiva di questo racconto, che pone il suo sguardo su una situazione veramente umana. Una situazione che è percorsa da tensioni interne. In questa situazione, tuttavia, Giuseppe è protagonista di cattive dicerie, cattive maldicenze. Sta parlando male dei fratelli? O sta riportando cattive dicerie che corrono sul conto dei fratelli? Una cosa è certa, ed è una cosa che indica una prestazione ben poco fraterna di Giuseppe. È un informatore, non del tutto trasparente, perché informa abbandonandosi a porre in risalto cattive dicerie, maldicenze. E questa è la prima e reale causa del conflitto familiare avvelenato che ben presto si svilupperà. Le cattive dicerie e le maldicenze sono le parole. E come vedremo andando avanti, la prima e reale causa del conflitto avvelenato è la parola. Che tipo di parola? Ci si chiede anche se non stia denigrando i fratelli per avvalorarsi agli occhi del padre, ma il padre in questo caso non reagisce né di fronte all'atteggiamento di Giuseppe né di fronte a quanto sente dire dei propri figli. Ripeto, l'intenzione di chi sta raccontando questa storia è quella di cominciare a porre lo sguardo da parte del lettore sul ruolo che la parola ha nelle relazioni. Israele, altro nome di Giacobbe evidentemente, prediligeva Giuseppe. Il motivo è questo: lo aveva avuto in vecchiaia e quindi gli aveva donato una tunica lunga, a volte anche una tunica policromatica, multicolore. A lungo andare questa predilezione diventerà irritante, insopportabile, odiosa. E la bellezza e la ricchezza della veste sarà uno degli elementi che configurerà la diseguaglianza tra i fratelli. La tunica così descritta è una tunica dal sapore regale, è una tunica di per sé inadatta a chi fa il mestiere di pastore di greggi. È quindi intenzionalmente una tunica che distingue Giuseppe rispetto agli altri ed è un segno visibile dell'atteggiamento preferenziale di Giacobbe nei confronti di Giuseppe. Infatti dice il versetto 4: i suoi fratelli notarono che il loro padre lo amava di più fra tutti gli altri suoi figli, quindi presero a odiarlo. Qui noi vediamo che la prospettiva cambia e ora il testo ci fa vedere le cose con gli occhi dei fratelli. Vedono nella tunica la preferenza del padre e naturalmente dicono che Giuseppe ha un ruolo che non favorisce la pace familiare. L'ineguaglianza del trattamento appare come una ingiustizia, una ingiuria fatta alla fratellanza. E quindi l'immediata reazione dei fratelli non può che essere l'odio. Ma il testo non è chiaro. L'odio verso chi? Cioè, chi è la persona odiata? Il testo dice: presero i fratelli a odiare lui. E questo pronome, lui, può riferirsi sia al padre che a Giuseppe. Sembrerebbe ovvio che ad essere oggetto dell'odio dei fratelli sia Giuseppe. Ma forse è più appropriata, visto che il testo questo giustifica, per l'ambiguità del nome coperto dal pronome, è più giustificata la gelosia dei fratelli verso Giuseppe. Gelosia che scatena l'odio verso il padre. Ecco, c'è questo grumo di sentimenti che diventano sempre più pesanti e che muovono, appunto, secondo il modo di vedere dei fratelli, da una parola che è o cattiva, maldicente, o è una parola che non si pronuncia, una parola assente. Ebbene, quindi, notare questo meccanismo che danneggia subito la parola. Caino dice Genesi 4 al versetto 8, non parla a suo fratello, è incapace di parlare a suo fratello. Qui abbiamo sentito, i fratelli non potevano più parlargli in pace. Anche qui, i fratelli, possiamo intendere, non possono parlare di lui, cioè di Giuseppe, in pace. Oppure, i fratelli non possono parlare a lui in pace. E anche in questo caso, probabilmente, l'interpretazione migliore, più qualificata, anche se il testo presenta qualche ambiguità, è quella di tenere unite le due possibilità interpretative. Non potevano parlargli in pace significa non potevano parlare o non poter parlare di lui in pace tra di loro, oppure non poter parlare a lui in pace. Da un punto di vista relazionale e comunicativo, le due conseguenze sono contigue. Quando non si riesce a parlare in pace con qualcuno, difficilmente si parla bene di questo qualcuno. In altri termini, nutrito di parole spesso indelicate, l'odio rafforza il deterioramento della parola, a tal punto che la parola perde poco a poco qualsiasi possibilità di contribuire positivamente alla costruzione di relazioni giuste, sane, vivificanti. Questi tre aggettivi di relazioni, giuste, sane, vivificanti, nella lingua di Israele hanno una sola parola, shalom. Shalom è ciò che è giusto, ciò che è sano, ciò che rende possibile la vita. Ora, questo il racconto chiede di porre come oggetto della riflessione. Se non si riesce a parlare in pace con qualcuno, difficilmente si parla bene di lui. In che cosa si condensa l'odio all'inizio, anche quando è garbatamente velato? Si condensa in parole indelicate e gradualmente arriva a rendere impossibile la costruzione di una relazione, ripeto, giusta, sana, vivificante. Se noi ricapitoliamo questa prima parte, quella sui sogni sarà molto più breve, evidentemente, ci troviamo all'inizio di questa storia nella regione di Canaan. In questa regione c'è una famiglia, è una famiglia che ha una lunga storia che la precede e che verosimilmente porta ancora dentro di sé le ferite di questa storia, quelle rappresentate dalla vita di Giacobbe, il capostipite di questa famiglia. Svolge questa famiglia una attività pastorale, ma è coinvolta in una crisi inizialmente velata, che ripeto è espressa dal termine parola, una parola che è cattiva o una parola che manca, che non si dice più. E questa crisi velata è ormai in procinto di esplodere. e esploderà evidentemente con il fatto che i fratelli, ad eccezione di Giuseppe e di Beniamino, se ne andranno. Il motivo è a pascolare, ma se ne andranno, pascolare il gregge, ma se ne andranno per lasciare irritati il padre e soprattutto Giuseppe. Perché, dicevamo, predilige Giuseppe? A quel che possiamo capire, predilige per delle ragioni soggettive. E sono queste ragioni soggettive che lo inducono a riservare un amore particolare a Giuseppe. Prima di tutto perché rappresenta il ricordo vivo della sposa che ha amato e che, come sappiamo, lo ricorderà anche il nostro racconto, è morta dando alla luce l'ultimo figlio, Beniamino. Quello che Giuseppe vorrà si chiami figlio della destra, cioè figlio fortunato. Il sintomo del male, il più chiaro, è quello che riguarda appunto la parola che è palesemente ammalata in questa famiglia. Entrando nella seconda parte, dove torneremo sul carattere della predilezione o della preferenza, dal versetto 5 al versetto 12, sentiamo ancora la parola, in questo caso la parola di Giuseppe prevalentemente, rivolta ai fratelli, e finalmente la parola del padre, che sin qui non ha detto nulla. Però questi versetti, dal 5 al 12, nel tessuto narrativo servono, dopo la scena che ha presentato la famiglia nei versetti precedenti, a introdurre una complicazione. Finora vivevano così, parlavano male, non si parlavano, non si salutavano. Adesso entra in campo una complicazione e questa complicazione dipende dalla parola stessa di Giuseppe, il quale probabilmente si trova in una situazione di imbarazzo. Parlava con i figli delle schiave, ma non parlava con i fratelli che il padre aveva avuto dalla prima moglie, e quindi cerca di riallacciare il dialogo Giuseppe, forse di dare alla parola una opportunità. Eppure questo tentativo si rivelerà un grave fallimento e quindi le cose si complicano, e si complicano appunto perché Giuseppe comincia a raccontare i suoi sogni. Li racconta, quindi parla. E questa parola, verosimilmente intesa da Giuseppe all'inizio come parola che voleva sollecitare il ripristino di una relazione almeno dialogica, contribuisce a far emergere la natura dell'odio dei fratelli, la gelosia. I due sogni li abbiamo sentiti quando è stato letto questo passo, e evidentemente sono due sogni, il primo dei quali si avvererà di per sé. Ma rispetto al secondo, quello in cui viene chiamato in causa il padre, la madre e gli altri fratelli che si piegano quasi fossero le stelle, il sole e la luna, evidentemente non si verifica. I suoi fratelli, conclude così il racconto, divennero invidiosi di lui, Il padre, dopo aver detto quasi come rimprovero al figlio che sogno è questo, il padre tenne per sé la cosa, cioè l'invidia che percepiva all'interno della sua famiglia. Facciamo due considerazioni su questi sogni. Non sono evidentemente sogni ai quali viene associato Dio, come è già accaduto in capitoli precedenti nel libro della Genesi. Giuseppe assolutamente non inserisce Dio quale origine di questi sogni, né vuol dire che questi sogni comunicano qualcosa da parte di Dio. La psicologia, anche quella contemporanea, in genere intende i sogni come proiezioni del desiderio o anche del timore, quando appunto sognando cadono le barriere coscienti. E quindi la lettura, potremmo dire, profana del sogno è quella di sottolinearne la struttura simbolica. E in questa prospettiva, nel primo sogno, Giuseppe si rivela un megalomane che desidera governare sui fratelli, porsi al di sopra di essi. È chiaro che a questo punto del racconto né Giuseppe, né i suoi fratelli, né noi lettori possiamo intravedere il significato reale di questo sogno, e si annuncia realtà che potranno accadere. Per cui la figura del diciassettenne Giuseppe è la figura che attraverso il sogno comunica una sua megalomania. E quella parola che inizialmente voleva pronunciare per tentare di ricucire le relazioni diventa, come dice il testo, una ragione ulteriore per provocare maggiormente la gelosa invidia dei fratelli. Il secondo sogno è un sogno che dal contesto agricolo, dove si trovava il primo, passa al contesto celeste. E qui, rispetto al primo sogno, il significato del secondo può essere quello legato a un narcisismo infantile. Da Giuseppe non ancora superato. Sono tutti gli elementi che determinano poi un meccanismo relazionale. I sogni hanno quindi una sola duplice funzione a questo punto del racconto: rivelare le megalomani aspirazioni di Giuseppe e anche incuriosire, spingere il lettore a procedere e a progredire nella lettura del racconto per vedere se si realizzeranno questi sogni e come si realizzeranno. Al versetto 12, come abbiamo visto, c'è la naturale conseguenza di questo tipo di parola di cui si è parlato nella prima parte fino al verso 4 e nella seconda, sentendo la parola di Giuseppe abbondante e la scarna parola disimpegnata del padre. Il versetto 12 è la conseguenza naturale di quando le relazioni sono degenerate. E questo versetto è strettamente legato con l'odio dei fratelli e la reazione di Giuseppe, di Giacobbe, al sogno di Giuseppe. Che cosa significa per noi questo inizio della storia? Cosa significa per un lettore reale questo inizio della storia? Beh, di per sé il versetto 12 prospetta una soluzione, che la fuga può sembrare un modo adatto per evitare il problema, o per evitare un problema, o per non doverlo affrontare. Fuggire, sparire, il più delle volte, si presenta come soluzione o tentazione. In questo racconto, giunti a questa prima fase, la prospettiva risolutiva è la fuga, è abbandonare, è evitare di risolvere il problema. Ma andando avanti si tenterà di risolverlo diversamente, volendo uccidere Giuseppe, toglierlo di mezzo, venderlo, oppure andando avanti capire che queste soluzioni sono soluzioni che non risolvono in realtà. Ora, la domanda che il lettore dovrebbe porsi è, non dico in situazioni analoghe, ma in situazioni in cui la relazione, le relazioni diventano difficili, diventano insane. Quale tipo di soluzioni si adotta? Ciascuno di noi nella sua vita, più o meno, prima o dopo, si sarà trovato in situazioni, non dico uguali, ma analoghe. Che tipo di soluzioni si adotta? Seconda cosa, la preferenza del padre. Qui c'è da tenere presente la nostra sensibilità democratica, la quale ci induce grosso modo a pensare così: se si riscontrano preferenze, viene meno il principio dell'uguaglianza. Questo è un ragionamento corretto, figlio di una sensibilità democratico. Si tratta, a proposito di questa tendenza a preferire, a prediligere, una esperienza che molti conoscono in tanti ambiti, magari non escluso neanche l'ambito ecclesiale. In ogni caso, le difficoltà, laddove si parla in qualche modo di famiglia, nascono proprio dalla maggiore o minore preferenza che si accorda all'uno piuttosto che a un altro. Ma forse bisogna porsi anche questa domanda, sinceramente, senza pregiudizi e nemmeno precomprensioni più o meno democratiche. È proprio vero che la preferenza di per sé stessa, sempre e comunque, in ogni caso, sia qualcosa di negativo? Forse non è proprio così, almeno non è sempre così. Se leggiamo attentamente il nostro testo, vediamo che Giacobbe ama di più Giuseppe, ma non viene mai detto che Giacobbe non ami gli altri figli. Se Giacobbe ama particolarmente Giuseppe, ha, secondo il testo, le sue ragioni. Ragioni che magari nessun altro dei figli poteva conoscere. E i figli non sanno nulla, quindi, delle ragioni per cui il padre ha occhi forse più attenti, preferenziali nei confronti di Giuseppe. E allora sinceramente bisogna che diciamo che non è soltanto la preferenza del padre a scatenare l'odio dei figli. E qui siamo di fronte ad un tema su cui bisogna indagare, dicevo, con serenità, con libertà. L'odio dei figli nasce dalla loro incapacità di vedere come stanno le cose. Pretendendo di vederci chiaro quando, ritenendosi loro meno amati, accusano il fratello e indirettamente il padre. Pensare di essere amati di meno o di non essere amati, ritenendosi così vittime di un torto e quindi di un'ingiustizia, è tipico dell'invidia. Dicevo già prima, invidia è termine che dice un vedere stravolto, cioè un non vedere. Forse allora dovremmo dire più correttamente che la preferenza può corrompere i rapporti tra fratelli quando si coniuga con l'invidia, quando si lega intimamente all'invidia e quando si copre l'accusa nei confronti di una persona. La si copre col termine preferenza, ma in realtà sotto quella copertura sta l'invidia. Potrebbe allora esserci anche una preferenza salutare. E Dio, almeno secondo la rivelazione ebraico-cristiana, Dio sembra proprio pensarla in questo modo. Una preferenza salutare è possibile. La storia della sua alleanza con gli uomini inizia con la scelta di un uomo, Abramo. Continua nell'elezione di un popolo, Israele. Si compie nell'invio di suo figlio che raduna attorno a sé alcuni apostoli, che saranno il seme o il germe del nuovo popolo di Dio. E all'interno di questo gruppo, dicevo già, c'è un prediletto. Ma qual è il senso di tutte queste elezioni? Dunque, accennavo ieri alla lunga trattazione che Thomas Mann fa di questa storia, 4 volumi, quasi 1500 pagine. E per lui Giuseppe è la figura dell'eletto, della persona scelta. Qual è il senso di queste elezioni? Forse lo comprenderemo quando capiremo il senso della vocazione di Giuseppe. Chiamato attraverso un percorso non facile, tante volte incompreso, a ricomporre lo shalom nella famiglia. È stato scelto, forse anche amato preferenzialmente, perché dotato di una vocazione, esattamente come il prescelto Abramo, il prescelto popolo che Dio sceglie come suo, gli apostoli scelti dal Figlio di Dio. e così via. Forse capire il senso della vocazione di Giuseppe significa almeno intuire quello che significa per Dio prediligere o preferire. Ecco, questi sono almeno all'inizio i punti attraverso i quali si mettono le basi di una storia che, vedremo, ha come obiettivo quello di ricomporre una famiglia sana.